Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Leggeremo i versetti da 31 a 35, sempre capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo. E abbiamo dato come titolo a questo brano Il Regno dei Cieli è simile a, perché questo è l'inizio di tutte le parabole che Gesù racconterà. Espose loro un'altra parabola dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore. Espose un'altra parabola, così dice Matteo, ed ecco le parole di Gesù, come già detto in questo discorso, che è diventato il capitolo 13 del Vangelo, Matteo ne raccoglie 7. Non sappiamo se ha fatto apposta a fare il numero 7, comunque è diventato così. 7, che vuol dire un discorso completo, quasi fosse un'unica parabola. Tutta la vita diventa una parabola, per presentare il regno dei cieli. Le comincia tutte, tranne la prima, abbiamo visto, che l'ha detto dopo, che era una parabola del regno. Le altre le dà tutte allo stesso modo. Il regno dei cieli è simile a... Cosa vuol dire questo? Che a Gesù preme farci conoscere il regno dei cieli. Ci fa conoscere la sua bellezza, le sue qualità, anche come cresce e anche le difficoltà che incontra o che vive. Il regno dei cieli è un chiodo fisso per Gesù, potremmo dire, dall'inizio fino alla fine. Difatti l'ultima parola che sentiremo pronunciata sul Calvario è quando sarai nel tuo regno. E all'inizio Giovanni Battista, il regno dei cieli è vicino. E poi ha continuato Gesù, il regno dei cieli è vicino. L'ultima parola che sentiamo, non pronunciata da Gesù, ma detta a lui dal ladrone, è questa: nel tuo regno. Oggi sentiamo queste due brevissime parabole. La prima, Il regno dei cieli è simile a un granello di senape. Se voi andate in Palestina, trovate in giro piante di senape, ma non chiedete neanche che piante sono, perché sono quasi insignificanti. Sono alberelli, arbusti, che nessuno coltiva, crescono da soli lungo le siepi o qua e là, fanno dei fiori gialli e poi dei frutti che non sono frutti ma dei piccoli contenitori di semi. Dopo ve lo mostro magari. E i semi sono così leggeri, così piccoli, che se non fai attenzione non lo vedi neanche. Se ne avessi alcuni sui polpastrelli delle dita, non senti nemmeno che ci sono, tanto sono piccoli. Come abbia fatto Gesù a dire che un uomo prese un granello di senape, non si sa, perché prenderne uno è quasi impossibile. O ne prendi alcuni insieme, te ne vengono insieme alcuni, ma prenderne uno e andare a seminarlo, penso che non l'abbia mai fatto nessuno. Comunque, Gesù vuol farci vedere proprio la caratteristica. Un uomo prese, quindi ci vuole un'attenzione particolare da parte di quest'uomo per prenderne uno solo, e seminarlo. Nessuno semina senape, perché si semina da solo, cadendo dalla pianta o portato dal vento quei semi nel suo campo. Naturalmente questo seme, essendo così piccolo, è subito nascosto in mezzo alla terra. È nascosto. Nessuno lo distingue, perché anche il colore della terra. E aggiunge Gesù, descrivendo appunto questo seme, che caratteristiche ha. Ecco, è il più piccolo di tutti i semi. Ed è vero. Eppure è un seme. Anche questo seme morirà per dare la vita a una pianta. È il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto. Cosa vuol dire è cresciuto? Non vuol dire che il seme si è gonfiato tanto da farsi vedere come seme, ma è morto e ha dato vita non a un seme, ma a una pianta. Una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto, non dei cedri, non dei pini, non degli abeti, non dei meli, delle piante dell'orto, delle piante di pomodoro, delle piante di fagiolo, è più alto di questo. Diventa più grande, diventa un albero, un alberello, diremmo noi. Ma nell'orto fa la figura di essere un albero, perché le altre piante dell'orto restano più basse. Tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Vediamo un po'. Gesù parla di un seme quando parla di se stesso. Capitolo 12 del Vangelo secondo Giovanni. Gesù dice, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Ma lo dice non per parlare delle piante. Chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la conserva per la vita eterna. Eccolo, parla di questo per parlare di noi, della nostra vita, del nostro futuro. Diventa un albero e gli uccelli del cielo, quindi diventa un qualcosa che non è utile a se stesso, ma è utile agli altri. Gli uccelli del cielo lo vedono e lo adoperano. Vengono da soli, non è l'albero che li chiama. Gli uccelli del cielo vengono e nessuno dice loro cosa fare, ma fanno il nido tra i suoi rami. Cioè, quest'alberello diventa la loro casa. Tra i suoi rami si sentono protetti. Chi sono gli uccelli del cielo? Se leggiamo il profeta Ezechiele, lui con uccelli del cielo intendeva i popoli della terra, quindi i popoli vuol dire tutte le genti, i pagani, non sono il popolo di Israele, il popolo della terra. Racconta una parabola anche Ezechiele, e probabilmente Gesù si è lasciato ispirare dal ricordo di questa parabola, alla fine del capitolo 17. Dice il Signore Dio: anch'io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami, coglierò un ramoscello, lo pianterò sopra un monte alto, massiccio, lo pianterò sul monte alto di Israele, metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e ho fatto. Da questa parabola comprendiamo un po' lo scopo anche della parabola di Gesù: dar gloria a Dio, far conoscere i modi di fare di Dio, che sono sempre gli stessi. Rivela ai piccoli, nasconde ai grandi, ai sapienti. Anche qui Ezechiele ha adoperato questa immagine per dire questo mistero. In questa parabola, quella di Ezechiele, ma anche in quella del seme, di senape, si nota subito la grande differenza tra l'inizio e la fine. L'inizio è un seme piccolissimo, il più piccolo di tutti i semi, che quasi quasi non si può neanche prendere, tanto è piccolo. E la fine è qualcosa di grande, che lo vedono tutti e tutti lo adoperano, anche gli altri, gli uccelli del cielo. I popoli pagani adoperano questa nuova realtà, da piccolo a grande, da quasi invisibile è utile per tutti. Così questa parabola ci aiuta a vedere la vita di Gesù. È qualcosa di piccolo, è uno solo, ed è nascosto. È vissuto 30 anni nel nascondimento e anche adesso molte volte deve andare a nascondersi Gesù. E poi lo vedremo che finisce sottoterra nel sepolcro. Ma lì inizia la vita della Chiesa, di una realtà nuova, che si diffonde e tutti i popoli la vedono e diventa benedizione per le famiglie dei popoli, realizzando così la parola che è stata detta ad Abramo. Di sicuro ve lo ricordate, che Dio aveva detto ad Abramo: benedirò coloro che ti benediranno, coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. E anche Abramo era uno solo, e addirittura un figlio solo ha avuto dalla promessa, eppure da lui parte la benedizione per tutte le famiglie della terra, per tutti i popoli, quindi un dono di Dio per tutti. Quindi questa parabola è raccontata da Gesù perché i discepoli non si scoraggino. Anch'essi sono un numero insignificante rispetto al numero dei popoli ai quali Gesù li manderà. Non si scoraggeranno, saranno sempre paragonabili al seme di senape, ma dalla piccolezza verrà qualcosa di grande, non di grande da farsi ammirare, ma di utile per tutti. E se moriranno, come muore il seme, anzi il seme deve morire perché spunti l'albero. Non cresce il seme, non si gonfia, ma cresce l'albero. Così anch'essi moriranno? Sì. Forse quando Matteo scriveva questo Vangelo, Giacomo, fratello di Giovanni, era già morto, fatto decapitare da Erode. Quindi Matteo, quando scrive queste parole di Gesù, le scrive con una conoscenza molto più, come si può dire, con un'esperienza già viva e vissuta. Se moriranno, hanno speranza. Cresce l'albero. È una parabola quindi raccontata per vincere tutte le tentazioni di tristezza e di scoraggiamento che possono venire al vedere come la vita dei singoli discepoli o di tutta la Chiesa sarà accolta, cioè rifiutata dal mondo, osteggiata. Una parabola che aiuta i discepoli a superare le varie contrarietà, ma anche a superare le loro false attese, che forse crescendo, vivendo nell'ambiente ebraico, avevano anch'essi respirato le attese di un messia politico, dominatore dei regni del mondo. questa parabola del seme che muore e che dà vita a una realtà nuova, supera tutte le attese che si erano fatti o che avevano ricevuto come messaggio da chi non era ancora dentro i misteri del regno, i misteri di Dio. Questa parabola noi la vediamo realizzata già molte volte lungo tutti i secoli e anche oggi. A me piace raccontare due, se posso anche a voi, due che potrebbero essere esempi, ma ce ne sarebbero un'infinità ovviamente. Quando sono stato in Terra Santa, ho visto. Ecco, ci sono istituti religiosi che hanno formato delle scuole. Da chi sono frequentate queste scuole? Tenute in piedi da religiosi. Anche in una parrocchia a Man, le suore di Vicenza hanno una scuola in quella parrocchia. Da chi è frequentata? La maggioranza sono ragazzi, bambini, studenti islamici. Ecco, i popoli della terra fanno il nido tra i suoi rami, adoperano la Chiesa, la si sentono al sicuro, si sentono amati e nessuno chiede loro di cambiare religione. Rimangono quel che sono, ma corrono lì come gli uccelli del cielo, nessuno li chiama, vanno tra i rami della. Quando è venuto Gheddafi, ve lo ricordate? Dalla Libia, è venuto a visitare l'Italia e l'hanno portato di qua e di là. L'hanno portato, così mi hanno raccontato delle suore, l'hanno portato a Bologna in un ospedale. Cosa ha visto, cosa non ha visto? Quando lui è tornato al suo paese, ha scritto una lettera al Papa Paolo VI, chiedendo, per favore, mandami le tue suore per i miei ospedali. Aveva visto nell'ospedale che ha visitato in Italia, c'erano le suore. E ha visto l'ordine, l'amore per i malati, ha visto quello che nei suoi ospedali non c'era. E allora ha chiesto questo aiuto. Gli uccelli del cielo, cioè i popoli della terra, fanno il nido tra i suoi rami. Di questi esempi ne trovate tutti i giorni, ne avete sentiti chissà quanti, anche voi. Disse loro un'altra parabola. E questa volta Gesù fa riferimento alle donne. Meno male, così anche se non si sentono, come si può dire, inosservate da Gesù. Lui ha osservato anche quello che vivono le donne. Cosa fanno le donne? Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina. Anche le donne hanno un ruolo e avranno un ruolo importante nel regno dei cieli. Gesù non può non pensare a sua madre, a quelle donne che saranno con lui sotto la croce, a quelle donne che arriveranno al sepolcro, tra cui Maria di Magdala, a cui affiderà una missione per i suoi fratelli, per gli apostoli. Maria è l'albero da cui Gesù è colto come il germoglio della profezia di Ezechiele. Cosa fa questa donna nella parabola? Prese il lievito e lo mescolò in 3 misure di farina. Con 3 misure di farina hanno calcolato, quelli che se ne intendono, che si fa il pane per 100 uomini. Quindi sta preparando un banchetto nella parabola questa donna. Non lavora con la farina per 3-4 persone, ma per 100, quindi non solo per la sua famiglia. Questa farina, 3 misure, in cui viene, che nella quale viene messo, mescolato il lievito, è la misura che Abramo dice a Sara quando arrivano i 3 ospiti da Abramo e lui li vuole ospitare, si mette subito a darsi da fare per preparare un pasto per loro, un banchetto, possiamo dire, incarica Sara, la moglie, di impastare 3 misure di farina. Cosa vuol dire? Che doveva fermarsi tutti, anche i suoi servi, perché veniva fatto un banchetto. Un grande banchetto. Ed è in questa occasione che Abramo riceverà di nuovo la promessa di un figlio. E anche Sara, tra un anno tua moglie avrà in braccio un figlio. Lei si è messa a ridere e poi ha negato. Ma l'anno dopo ce l'aveva il figlio in braccio. Il banchetto per un figlio, per un solo figlio, diventerai padre di una moltitudine, gli dicono in quell'occasione. E il banchetto è per questa moltitudine che viene preparato da Sara. Questi sono i modi di fare di Dio, sono sempre gli stessi. Uno è Isacco, per una moltitudine di popoli addirittura. Uno è Gesù, per salvare tutti gli uomini. Anche Eliseo darà da mangiare a 100 uomini, secondo libro dei Re, capitolo 4. Ha a disposizione 20 pani. Il suo servo glielo fa notare. Cos'è questo? Non si può. Ci sono 100 uomini, come fai a mettergli solo 20 pani? Ma Eliseo ha aggiunto il lievito della sua fede. Tu fallo e ne avanzerà. Il lievito di Eliseo è la sua fede. Il lievito della donna viene nascosto nelle 3 misure di farina. E questo, la piccolezza del lievito, la misura insignificante del lievito di fronte alle 3 misure di farina e il nascondimento sono le stesse caratteristiche che uniscono queste 2 parabole, la piccolezza del seme che viene nascosto e poi dell'albero. Ne usano tutti i popoli della terra, tutti gli uccelli del cielo, e di questo pane mangiano un numero grande di uomini. Questo lievito viene nascosto nelle tre misure di farina. Se non venisse nascosto, non agirebbe come il seme. Se non venisse nascosto, resta solo. Deve venire nascosto perché nasca l'albero. Così il lievito nella farina deve essere nascosto, altrimenti non succede niente e nessuno mangia. Nessuno si nutrirebbe. E mescolò in tre misure di farina finché non fu tutta lievitata e quindi pronta per essere messa nel forno e poi per essere messa in tavola e servita come cibo, nutrimento agli uomini. Ecco il regno dei cieli. Ha queste caratteristiche. Quindi anche questa seconda parabola aiuta i discepoli a non scoraggiarsi, anzi, a continuare con fiducia e serenità e speranza e gioia la loro obbedienza a Gesù, il loro morire per Lui e con Lui. Perché se il seme non muore, se il lievito non sparisce nella farina, non succede nulla invece. Quindi se essi muoiono con Gesù, ecco che verrà il frutto per tutto il mondo. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole. Ripete quello che Gesù ha detto già, o che è stato detto dall'Evangelista dopo la prima parabola. Tutte queste cose disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse, anche questo è realizzazione di una profezia, così vediamo Gesù obbediente. Tutto quello che Gesù fa, lo fa perché lo ha visto fare dal Padre. Quindi ha visto le parabole già usate dai profeti, anche lui parla con parabole. Perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. E qui che profeta è?
Isaia.
È Davide, un salmo, il Salmo 78. Aprirò la mia bocca con una parabola, rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, dei tempi antichi. Cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Cosa vuol dire? Che il regno dei cieli era previsto da Dio quando ha creato il mondo. L'ha creato perché possa ospitare il regno dei cieli. Quindi queste cose nascoste sono già presenti nel cuore di Dio. Nessuno le vede. Sono nascoste. Verranno alla luce quando comincia a crescere l'albero. Il mondo è stato fatto in vista di Lui, di Gesù, e in vista della sua Chiesa, quindi. Il regno dei cieli era già previsto. Quindi, sentendo queste parole, noi ringrazieremo, perché ci accorgiamo d'essere dentro i disegni di Dio. I disegni che Dio ha previsto e coltivato nel suo amore fin dall'inizio, che accompagna quest'amore il nostro essere nel mondo come regno dei cieli. Anche se per il regno dei cieli soffriremo o moriremo, saremo nascosti, così che tutto il mondo trovi, sperimenti l'accoglienza di Dio, l'amore di Dio, come gli uccelli nei rami dell'albero di senape. Sia lodato Gesù Cristo.